Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Privilegi. Nel mondo le persone desiderano privilegi. Privilegio vuol dire qualcosa al di sopra del normale. Vuol dire qualcosa che non tutti hanno. Vuol dire qualcosa che non meriti. E le persone vogliono privilegi. Fra tutti i privilegi che ci sono nella vita, non esiste alcun privilegio paragonabile al privilegio di diventare un vero figlio di Dio. Grandemente amato da Dio stesso. Dio ha amato l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo aveva una vita terribile. Aveva una vita che noi considereremo terribile. Eppure era grandemente amato. Noi stiamo studiando il libro di Efesini. E siamo arrivati ad Efesini 5, in cui abbiamo letto nei primi versetti che siamo figli amati da Dio. Ricordate capitolo 3, da 14 a 21, la preghiera di Paolo, che possiamo comprendere di più, essere fortificati nell'uomo interiore per poter comprendere con tutti i santi altezza, larghezza, la profondità, l'altezza dell'amore di Dio che sorpassa la conoscenza. E poi, in Efesini 5, 1 e 2, ricordandoci che siamo figli cari, amati da Dio, ci ordina, ci comanda di imitare Dio, che nel contesto del libro vuol dire camminare in santità, perché Dio è santo, e anche imitare Cristo camminando nell'amore, perché Egli ci ha amato, dando se stesso per noi. Allora, ci dà questi due comandamenti: imitate Dio nella santità, imitate Cristo nell'amore, e poi, dal versetto 3 in avanti, il resto del libro, maggiormente, è una spiegazione di cosa vuol dire in pratica camminare in santità. Cosa vuol dire in pratica camminare nell'amore? Il versetto 3 ci parla di imitare Dio camminando in santità, evitando la fornicazione, l'impurezza e l'avarizia. Oggi vorremmo considerare la prima parte di Efesini 5:3, evitare la fornicazione. Quindi leggiamo Efesini 5 da 1 a 3. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odori suave. Ma come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sia neppure nominata fra di voi. Il versetto va avanti, la frase, ma noi ci fermiamo lì. Il versetto 3 inizia dicendo, come si conviene ai santi. Agli occhi di Dio, noi siamo santi, per mezzo di Gesù Cristo. È una posizione legale. Se un figlio viene adottato, se una certa famiglia che hanno più di 4 figli dovessero decidere anche di adottare un bambino, un piccolo orfano, e loro fanno tutti i documenti, vanno davanti al tribunale, firmano tutto, pagano le spese e quello che è giusto, il giudice dà il timbro. Da quel giorno quel figlio avrebbe lo stesso cognome, sarebbe fratello uguale agli altri. Non sarebbe un erede parziale, sarebbe un erede pieno. Non sarebbe un figlio a metà, sarebbe un vero figlio. È una posizione legale. Ed essere santi è una posizione legale. E Dio ci esorta a vivere come santi, perché siamo santi in Cristo. Siamo stati fatti santi per grazia. La parola santo, il plurale santi, è una delle parole più importanti nella Bibbia. Dio è santo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Lo sappiamo. Oh sì, Dio è tre volte santo. Cosa vuol dire? Santo vuol dire separato. Separato. Separato dal peccato. Per mezzo di Gesù Cristo noi siamo santi e perciò dobbiamo camminare in santità. Il nostro peccato, se mi arrabbio, se mi sfogo, se mi agito, non sto camminando in santità. Se sono orgoglioso, non sto camminando con santità. Se voglio l'attenzione su di me, non sto camminando su santità. Se sono pigro, non sto pensando, camminando in santità. Se sono come il sacerdote e levite che sulla strada andando da Gerico su hanno oltrepassato l'uomo ferito, non sto camminando in santità. Santità è camminare come Cristo. E dobbiamo camminare in santità perché conviene, che vuol dire è giusto, perché siamo santi, siamo stati comprati. Siamo stati comprati a vivere per Dio. È come un grande re che sceglie degli uomini da far parte della sua guardia del corpo. È un immenso privilegio per questi uomini. E devono essere totalmente dedicati al servizio del re. La loro vita è totalmente legata alla vita del re. Se il re dice domani mi alzo e vado in tale città, cosa fanno loro? Si alzano con lui e vanno in tale città. Oggi pomeriggio vado lì, cosa fanno loro? Vanno con lui. Stasera voglio stare su tardi e stare con un gruppo di persone. Dove stanno loro? Stanno su tardi con lui. Si dedicano totalmente a vivere proprio seguendo il re ovunque. E loro non considerano questo un peso. Considerano, riconoscono che è un grande privilegio. Similmente, essere chiamati santi descrive la nostra condizione di fare parte del popolo speciale di Dio che Dio ha creato in Gesù Cristo per se stesso. In 1 Corinzi 6 impariamo che siamo stati comprati a caro prezzo, perciò apparteniamo totalmente a Dio, non a noi stessi. Questo è un privilegio, ma è anche una responsabilità immensa. Visto che apparteniamo totalmente a Dio, dobbiamo tenerci puri per Dio. Dobbiamo essere totalmente dedicati a Lui. Leggo 1 Corinzi 6, 19-20. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Ricordate sempre lo scopo per cui Dio ci ha letti alla salvezza, che lo troviamo in Efesini 1, 3, 4, ve lo leggo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù, allorché in Lui ci ha letti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Dio ci ha eletti alla salvezza per farci arrivare a stare per tutta l'eternità nella Sua presenza, santi ed irreprensibili. La santità è fondamentale per ogni vero figlio di Dio. Ora, tornando ad Efesini 5:3, ci dichiara che siamo santi e perciò non dobbiamo avere alcuna forma di questi peccati nella nostra vita. Dobbiamo camminare in santità. È un modo di camminare in santità e di non avere questi peccati nella nostra vita. Quindi, quando consideriamo i comandamenti in capitolo 5 e 6, ricordiamo che è un immenso privilegio essere dichiarati santi da Dio, perché siamo stati coperti con la giustizia di Gesù Cristo. Quindi i comandamenti non sono gravosi, i comandamenti sono privilegi. Come una donna che vive una vitaccia di peccato, vive nei modi più brutti possibili, e un principe dice: voglio sposarti. E lei viene lavata e purificata, ma lei dice: ma lui potrebbe scegliere qualche donna buona e pura, e ha scelto me. Allora come dovrebbe vivere lei come moglie? Dovrebbe tornare alla vecchia vita? No. Avendo ricevuto questo privilegio, non deve vedere i comandamenti di vivere in santità come gravosi, dovrebbe vedere come parte del privilegio di essere la sposa del principe. Allora teniamo in mente che i comandamenti che Dio ci dà non sono gravosi, sono piuttosto come godere il rapporto che abbiamo con Cristo. Allora, leggo ancora versetto 3. Come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, siano neppure nominate fra di voi. Questi peccati, fornicazione, impurità, avarizia, in alcuna forma, non devono essere nemmeno nominate nella vita di un credente. Non devono esistere in alcuna forma. Parlando della fornicazione, dove vogliamo concentrare oggi, vuol dire che non dobbiamo commettere fornicazioni, non dobbiamo parlare della fornicazione, non dobbiamo guardare la fornicazione, non dobbiamo avere contatto con questo peccato. Vedremo in avanti in questo capitolo che non parlarne non esclude denunciare il peccato. Si può denunciare, Paolo qui lo sta denunciando. Però quello è l'unico modo in cui bisognerebbe parlare di questi peccati. Allora, vogliamo adesso considerare prima che cos'è la fornicazione e poi cosa vuol dire in pratica a vivere in tal modo che questo peccato sia totalmente escluso dalla nostra vita. Ma prima di considerare il significato di fornicazione, è importante capire prima che cos'è la sessualità. E dico due parole solo. Il sesso è un dono meraviglioso da Dio che porta grande benedizione quando è riservato esclusivamente al rapporto del matrimonio. Quanto è bello un fiore che ancora manca una settimana da sbocciare completamente. E se no, io voglio vederlo oggi. E se tu lo prendi e lo apri, è bello come i fiori? È possibile farlo bello che lo strappi tutto aperto? È possibile farlo diventare bello? Impossibile, perché non è ancora il momento giusto. E se, grazie a Dio, non succede, ma se una mamma fosse incinta e al terzo mese, non voglio aspettare 9 mesi, vado dal medico, gli dico di aprirmi subito, voglio già godere e coccolare questo bambino. Funziona così? Funziona così? Tu vuoi quel bambino prima del tempo stabilito da Dio? Funziona che si può goderlo? Sarebbe una benedizione o sarebbe un disastro? Un disastro sarebbe considerato morirebbe. Il sesso riservato per il tempo stabilito da Dio, come un fiore, ma molto di più, come un bambino, è un dono stupendo, puro, meraviglioso. Il rapporto intimo fra marito e moglie ci aiuta a capire meglio l'intimità fra Cristo e la sua sposa, noi, la Chiesa. Nel piano perfetto di Dio, il rapporto intimo è una parte preziosa e speciale del rapporto fra un marito e una moglie. Ed è riservato per loro. La bellezza del corpo della donna è solo per gli occhi del marito. Gli occhi del marito devono godere solamente il corpo della moglie. È una cosa speciale che, quando vissuto come Dio intende, benedice tanto la coppia e fa parte della loro unione. E dura tutto il matrimonio. Proverbi 5, 18-19 dice: parlando ad un uomo vecchio, sia benedetto la tua fonte e rallegrati con la sposa della tua gioventù. Non sei più giovane, rallegrati ancora in lei. Cerva amabile, gazzella graziosa, le sue mammelle ti soddisfino in ogni tempo e si continuamente rapito del suo amore. Anche se siete vecchi. Quindi, l'aspetto intimo del matrimonio è qualcosa di buono e di puro quando è tenuto esclusivamente dentro il rapporto del matrimonio. Vieni benedetta quando vieni vissuto secondo il piano di Dio. Un bambino diventa una benedizione quando lo lascia sviluppare nel grembo e nascere quando Dio stabilisce. E non prima, non si può accelerare i tempi. Un fiore è una benedizione quando lo lascia sbocciare al tempo stabilito da Dio. Allora, alla luce del fatto che tutto ciò che riguarda l'atto sessuale della vita è stabilito da rimanere solamente fra il marito e moglie, adesso, capendo quello, possiamo capire il significato della fornicazione. È difficile per noi di capire a fondo la fornicazione, perché la fornicazione come peccato è talmente diffusa, è normale nella nostra società, che non è riconosciuta nella maggioranza dei casi. I casi estremi sì, ma non i casi normali. La fornicazione fa parte della vita di tante persone tutti i giorni, non ci si pensa. Allora, che cos'è? La parola stessa in greco è porneia, da cui si deriva la nostra parola pornografia. Nel greco il senso è molto più ampio di quello, è di scrivere qualunque atto o pensiero o desiderio sessuale al di fuori del rapporto marito e moglie. Comprende perciò quello che in italiano viene chiamato adulterio, fornicazione, incesto, omosessualità, rapporto lesbici, eccetera, tante altre cose. Comprende non solo atti, ma pensieri, desideri. Dio guarda gli atti che commettiamo e guarda al cuore che non sempre commette tanti atti. Comprende atti fra fidanzati o fra qualunque due persone. Comprende i desideri che restano dentro e non vengono mai esternati. Quindi la fornicazione è cercare al di fuori del matrimonio quello che Dio ha riservato esclusivamente per dentro il matrimonio. Come quasi tutti i peccati, il peccato della fornicazione vuol dire prendere qualcosa che Dio ha creato buono e puro e usarlo in modo sbagliato, che lo rende peccato. Se tu rubi una cosa, la cosa che hai rubato, se Dio avesse scelto di darti la stessa cosa, sarebbe una benedizione. Se tu vai a prendere, quando Dio non ti ha dato, quella cosa diventa maledizione per te. Magari stava per darti quello fra un mese, fra un anno. Una coppia sta insieme e loro prendono quello che Dio non ha dato a loro. È maledizione quello che sarebbe diventato benedizione se avessero aspettato i tempi di Dio. Molti peccati è prendere il bello al di fuori dall'uso stabilito da Dio e renderlo brutto. Rubare e anche fornicazioni. Allora, ci sono aspetti della fornicazione che riguardano uomini principalmente, ci sono aspetti che riguardano principalmente le donne e ci sono aspetti che riguardano entrambi. Vorrei iniziare con un aspetto che riguarda principalmente gli uomini. Ho già menzionato che la Bibbia condanna non solo gli atti impuri, ma anche i desideri. Per esempio, parlando dell'adulterio, che è una forma della fornicazione, Gesù rende chiaro che la fornicazione comprende anche solo il desiderio. Leggo un brano ben conosciuto, Matteo 5, 27 e 28. Voi avete udito che fu detto agli antichi non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Quindi, anche se un uomo solo guarda una donna per desiderarla, e può guardare direttamente, può guardare in TV, puoi guardare una foto, agli occhi di Dio è già colpevole di adulterio. È fornicazione per un uomo di guardare una donna con desiderio. È difficile per un uomo di guardare una donna se è vestito in modo di rendere chiara la forma del suo corpo. È difficile per un uomo di guardare una donna senza desiderarla. Dio ha creato l'uomo in modo che di natura desidera quello che vede nella donna. Ed è puro quando ha vissuto in modo come Dio intende. Secondo Pietro, leggiamo di uomini malvagi. Notate come descrive questi uomini. Hanno occhi pieni di adulterio e non cessano mai di peccare. Non dice che commettono l'atto, ma hanno occhi pieni. Guardano e desiderano tutto il giorno. Hanno occhi pieni di desiderio. Questo parla non dell'atto, parla del desiderio. Guardavano spesso le donne. E questo è normalissimo nel mondo in cui viviamo oggi. Non è visto come strano, non è visto come male. Quando una donna si veste in modo che la sua forma è evidente, è tanto ma tanto facile per un uomo di desiderarla se la guarda. Allora, se un uomo guarda una bella donna e si fa vedere a lui, e se quella donna è sua moglie, è benedetta da Dio. E lui dovrebbe desiderarla, fa parte. Ma se lui guarda qualunque altra donna, è peccato. In lui e in lei che si lascia guardare. Ci sono esempi nella Bibbia di uomini che vedono, desiderano e perciò peccano. Giudici 16:1, Sansone. Sansone andò a Gat, là vide una prostituta, una donna che si lasciava notare. E entrò da lei. Quindi, vedendo lei, nacque il desiderio per lei, che era già peccato. In questo caso quel desiderio è diventato atto. Il re Davide cadde scegliendo di guardare una donna che provocò desiderio in lui. Secondo Samuele 11, con l'inizio dell'anno nuovo, nel tempo in cui i re vanno a combattere, doveva andare a combattere, Davide mandò Joab con i suoi servi e con tutto l'Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e assediare Rabat. Ma Davide rimase a Gerusalemme, peccato. Una sera Davide si alzò dal suo letto e si mise a passeggiare sulla terrazza della regia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno e la donna era bellissima. Così Davide mandò a chiedere informazioni sulla donna e gli fu detto: è Bathsheba, figlio di Elian, moglie di Uria, l'Eteo. Davide mandò messaggeri a prenderla. Così essa viene dal lui ed egli si coricò con lei. Anche in questo caso il desiderio impuro da Davide è nato quando egli scelse di guardare una bella donna che faceva bagno in una casa vicina. Molto possibilmente questa donna sapeva di essere in una posizione dove poteva essere guardata, e Davide avrebbe potuto e avrebbe dovuto non guardarla. Però quando ha scelto di guardarla, era quasi inevitabile che sarebbe nato il desiderio per lei, e dal desiderio, che era già fornicazione, è nato l'atto stesso. Quindi, per evitare la fornicazione, l'uomo deve scegliere a non guardare la forma di alcuna donna tranne la propria moglie, per evitare che nasce nel cuore il desiderio per altre donne. C'è un uomo così nella Bibbia. Ci sono vari, ma c'è uno che viene nominato per questo, Giobbe. E lui dichiara, Giobbe 31:1, io avevo stretto un patto con i miei occhi. Come potevo quindi fissare lo sguardo su una vergine? Avevo fatto un patto, io non fisserò mai lo sguardo su una giovane, di una bella donna, vuol dire quello. Allora, se uno camminava davanti a lui al mercato, non poteva non vedere che c'era, ma poteva scegliere di non fissare gli occhi. Vede e gira gli occhi. E lui ha fatto un patto, una solenne promessa, di non guardare. E questo è quello che ogni uomo di Dio deve fare. E vi dico, nella nostra società è difficile, perché c'è da guardare dappertutto. Ma Dio ci chiama a camminare nella via stretta e ardua. Quindi, all'uomo il comandamento principale è non guardare. E alla donna qual è il comandamento principale? L'uomo può essere colpevole di fornicazione pur non commettendo alcun atto, solo guardandola con desiderio. Similmente, una donna può essere colpevole di fornicazione che se si veste o si comporta in modo che attira l'occhio degli uomini. Infatti, visto che l'uomo è attirato visualmente al corpo della donna, Dio comanda alla donna di vestirsi e di comportarsi in modo da non attirare attenzione al suo corpo e neanche alla sua persona. Attenzione qui, neanche alla sua persona, per non suscitare desideri negli uomini. Quindi ogni donna è responsabile di come si comporta e come si veste. Come si comporta? Vi leggo qualche versetto in cui troviamo comandamenti. 1 Timoteo 2, 9 e 10. Questo è importante. Similmente, le donne si vestono in modo decoroso, con verecondia e modestia, e non di trecce o di oro o di perle o di abiti costosi. Molto chiaro, gioielli, capelli fatti in un certo modo, vestiti eleganti, modeste ma eleganti, sono vietate. Piuttosto si veste di buone opere, come conviene a donne che fanno professione di pietà. Ma c'è una parola qui che nessuno qui ha mai usato, immagino, nel linguaggio normale, verecondia. Cosa vuol dire? Tu usi quello? Mai. Tu hai mai usato verecondia? No. Verecondia, cioè voi non usate, neanch'io. Cosa vuol dire verecondia? Vuol dire con occhi abbassati. Cioè, devi vestirsi in modo decoroso, con modestia, ma con occhi abbassati, neanche guardando in faccia gli uomini. Un comportamento di stra-riservatezza. Non deve mettersi in mostro fisicamente, quello vietato con essere decorosa e modesta. Ma non solo. Devi evitare di cercare attenzioni. Non deve essere quella donna che, tutti guardate questo, facciamo quello. Non deve essere quello che tutti notano lei. Quello è il contrario di verecondia. Perché se tutti notano lei, non possono non notare anche come è vestita. Quindi una donna di Dio non è il centro dell'attenzione. Una donna di Dio è riservata, anche quando va contro il suo carattere. Ma scusami, non sono così. Ed io, di natura, sono nato, cresciuto egoista, non amando le persone. E cosa devo dire? Ma io sono cresciuto così. Mio papà non mi ha mai mostrato tanto amore, che è tanto vero. Mio papà mai coccolava con me, tanto vero. E cosa devo dire? Sono così? O devo dire, Dio mi comanda di essere diverso di quello che sono? Non è il mio carattere. Bene, chiede a Dio di cambiare il tuo carattere. Quindi la donna è chiamata a vestirsi e a comportarsi in modo non solo di coprire il corpo, ma nemmeno in modo tanto bello che potrebbe, wow, che bello quel vestito, che bello quella camicetta, attira l'attenzione. Il vestire e anche il comportamento devono evitare di attirare attenzione. Chiaramente questo modo di essere è drasticamente il contrario di quello che la società insegna. Il mondo insegna che la donna dovrebbe vestirsi proprio per essere vista come bella. Ma devi farti bella. Quando vai fuori devi farti al tuo meglio, che le persone possano apprezzare la tua bellezza per il mondo, anche il tuo corpo. Ma i credenti escludono, spero, il corpo, ma vanno bene almeno che mi notano Questo è quello che insegna il mondo. E il comportamento è di essere notato. Ma è contrario a quello che Dio comanda. Dio comanda alla donna di non cercare, proprio non cercare la bellezza nelle cose esterne, come i vestiti, gioielli o capelli, piuttosto di comportarsi con verecondia, in modo da non attirare attenzione su di sé. Tito 2, 3 e 5. Tito 2, 3 e 5, Paolo sta spiegando a Tito come aiutare ogni gruppo in chiesa a svolgere il ministero e dice alle donne anziane insegna loro di curare le donne giovani così. E leggo, parimenti, le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante, non siano calunnatrici, non schiave di molto vino, ma maestri nel bene, per insegnare alle giovani, quindi alle giovani, alle giovani donne, ad amare i loro mariti, amare i loro figli, ad essere assennate, caste, un'altra parola che noi non usiamo, dediti ai lavori di casa, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Quindi, le donne anziane già sante insegnano alle giovani donne ad essere caste. Una purità che comprende il vestirsi, ma comprende il comportarsi, il modo di parlare. Ricordate 1 Corinzi 14, che le donne non devono fare domande in chiesa, ma lasciare chiedere a casa ai loro mariti? Cioè, la donna non deve essere uno che parla facilmente davanti agli altri. E se devi dire qualcosa, è con molta riservatezza. E questo va contro il carattere che il mondo premia oggi, ma è quello che è una donna di Dio. Quindi, casta, come vericondia, comprende certo un modo di vestirsi, ma anche un modo di comportarsi. Una donna casta, che ha vericondia, non parla forte, non cerca mai di essere il centro d'attenzione, non si mette davanti agli altri per guidare il gruppo, è riservata. Non cerca e non vuole l'attenzione, e se capita che è costretta a avere un ruolo di essere davanti, vuole fare il necessario e poi sedersi e lasciare il posto a qualcun altro. Quanto diverso è quello che è normale nella società, dove la società insegna alla donna di comportarsi e vestirsi per essere il centro dell'attenzione. Questo va oltre a solo il vestirsi. Magari uno è bravo in qualcosa e vuole farsi vedere in quello che sa fare. Questo vale anche per i maschi, che vogliono farsi vedere, guardami, guardami, che so fare questo, che so fare quello. E lo vogliono fare perché vogliono essere innalzati su un piedistallo. E come i genitori, mentre è giusto che un figlio sa fare quello che è capace a fare per gli altri e non deve, oh no, 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 che è un falso orgoglio. È anche importante, quando vediamo che loro hanno troppo piacere a farsi vedere, di capire questo è orgoglio. Troviamo un pensiero per la donna simile in 1 Pietro 3, 1 a 5. Notate il modo che la donna si comporta e si veste e si fa bella. Similmente voi mogli, siate sottomesse ai vostri mariti affinché, anche se ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parole dalla condotta delle loro mogli. Quando vedranno la vostra casta condotta, accompagnata da timore. Allora, scusate, questo parla di mogli. Vale per donne non sposate? Se parla a mogli, vale per donne non sposate? Assolutamente. La Bibbia non ci sono due insegnamenti per donne. Dio presume che la massa di donne diventeranno sposate. Non è che vivono in un modo fino al giorno del matrimonio e poi cambiano. No, questo vale per tutte le donne. Quindi, una casta condotta accompagnata da timore, il vostro ornamento, comandamento qui imperativo, non sia quello esteriore. Non bisogna ornamentarsi esteriormente. Esempi, intrecciare i capelli, portare i gioielli di oro o indossare i belli vesti, ma il vostro ornamento sia l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico. Uno spirito dolce e pacifico, casta, timorosa, dolce, pacifico, altro che una donna forte che si mette davanti. che è di grande valore davanti a Dio. Così infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti. Una donna è onorevole quando è casta, timorosa di Dio e si comporta con verecondia. Avere questo tipo di carattere comprende, verecondia, occhi abbassati, comprende anche un vestirsi in modo di non attirare attenzione su di sé, non solo in senso sessuale, ma neanche in elegantezza. Ci sono vestiti che non fanno vedere tanto il corpo, ma attirano molto gli occhi. Quello è il contrario di verecondia, proprio l'opposto, 100%. Invece, una donna timorosa di Dio non cerca la bellezza nelle cose esterne, cerca nell'essere una donna santa. Allora, messo insieme questi brani, sono comandamenti alla donna di vestirsi in modo modesta, di essere casta e nel suo comportamento e carattere, descrive una purezza assoluta che va oltre a solo non portare vestiti modesti, ma arriva ad avere un cuore che non vuole essere guardata o notata in alcun modo per l'apparenza. Una donna veramente casta e veraconda si veste e si comporta in modo che non c'è da notarla se non per il suo carattere puro e santo. E un uomo di Dio è attirato in senso buono e puro a quel tipo di carattere. Un uomo che farebbe un buon marito è attirato a quel carattere. Dice, lì è una donna di Dio. E non attira desiderio impuro in nessun altro uomo. Una donna così non offre in alcun modo la sua bellezza da desiderare da altri uomini. Allora, per quanto riguarda i vestiti che la donna porta e il comportamento che viene promossa nella società, è chiaro che la società vive al contrario dell'insegnamento di Dio. Più o meno 100% al contrario. La società premia quello che Dio divieta. La società proprio insegna che la bellezza della donna è per tutti da godere e che è giusto e normale che gli uomini godano la bellezza di tutte le donne che passano nella giornata. Cioè questo la società insegna. E questo le donne che lui vede fuori, o TV, o anche in TV, ovunque. La donna è presentata come oggetto da apprezzare e per gli uomini da desiderare. La grande maggioranza della moda femminile è fatta per mettere in evidenza la coppia della donna. Ho visto una foto da recente di una coppia che sono andati in viaggio di nozze ed era in un posto caldo e stavano lì vestiti, non ne stavano notando. Lui aveva maniche fino a qua, una camicia larga, sciolta, pantaloncini fino alle ginocchia, ok? Lei aveva pantaloncini corti corti, una maglietta stretta stretta che era tutto scolata. Allora, stavano nello stesso posto, marito e moglie. Lui maglietta larga, lei maglietta stretta, lui maglietta fino al collo con braccia, lei maglietta tagliata corta, stretta. Lui pantaloncini larghe e lunghe, lei pantaloncini strette e corte. Ma scusami, sono le donne che vengono guardate e la moda della società presenta molto all'uomo da guardare. Purtroppo erano in viaggio di nozze, ma erano in un posto pubblico, che vuol dire tutti gli uomini potevano vedere esattamente come era formata. Questo è fornicazione. Lei stava fornicando, disubbidendo al comandamento di vestirsi in modo da non attirare attenzioni. Anche se come giovane moglie non è entrata in testa, probabilmente, non si rendeva conto. E la colpa lì sarebbe principalmente chi? Il marito. Lui va lì, vede quello che ha nella valigia e dice, prima cosa, copriti con due strati, andiamo fuori al negozio, compriamo dei vestiti. Non era un buon marito. Non proteggeva l'onore della moglie. Avrebbe dovuto dire cose prima di sposarsi. La moda, la stragrande maggioranza della moda Infatti, la moda in quasi tutti i campi dell'uomo e la donna è drasticamente diversa perché quella della donna è fatta per far notare gli uomini. Quanti volte gli uomini hanno un po' di scollatura? Quasi mai. Perché se un uomo si piega, che importa? Se una donna si piega, presenta uno spettacolo per gli uomini. Gli uomini non hanno camicie con scollatura. Non hanno questo, non hanno pantaloni stretti. Non hanno queste cose, solitamente. Ma le donne sì. Perché la società premia all'uomo di desiderare. Visto che Dio comanda alla donna di vestirsi in un modo che è al contrario di quello che è normale nella società, e visto che una donna non capisce tutto quello che un uomo nota, è importante che ogni donna abbia nella sua vita un uomo puro, spesso il padre o un marito, un fratello, che può aiutarla a capire quali vestiti vanno bene e quali no. E agli uomini voglio dire, è la vostra responsabilità di proteggere le donne nella vostra vita. E quindi Dio ha creato il corpo femminile come un capolavoro fantastico che il marito può godere. La società dice che è un capolavoro fantastico che tutti possono godere parzialmente. Questa è fornicazione. Chiaramente, se il desiderio è peccato, e lo è. L'atto è peccato, e lo è. Il desiderio è molto più diffuso dell'atto. Ci sono uomini che passano 60 anni di matrimonio senza commettere un atto, ma magari hanno commesso migliaia, decine di migliaia di pensieri. Quindi ho messo più enfasi sui pensieri, perché gli atti iniziano con i pensieri e non tutti i pensieri portano agli atti, ma ogni pensiero è già peccato. Tante donne non commettono atti, ma si lasciano desiderare per anni. Però gli atti sono peccati e gli atti riguardano, sono più una tentazione quando si tratta di coppie. Una coppia non sposata, ma se saranno insieme, hanno sentimenti, cominciano a coccolare, che già è fornicazione, perché crea desiderio nell'uomo. Crea desiderio. Un uomo che sta coccolando desidera quella donna. Baciare crea desiderio sessuale. E quindi è fornicazione, se la coppia non è marito e moglie. È desiderio peccaminoso. Anche qui la società vive in un certo modo e la Chiesa vive un passettino dietro la società, anziché seguire quello che Dio insegna. E allora voglio dire ai genitori, è importante spiegare in casa, con i figli sono già piccoli, anni prima che hanno bisogno di decidere al momento che si trovano soli, hanno bisogno di capire, ci sono piaceri che danneggiano l'anima, ci sono piaceri che rovinano. Se uno dice voglio vedere quel fiore e non è ancora pronto a sbocciare, dai dai apriamolo, va bene lo apri ma poi non hai il piacere. E se avessi, uso l'esempio di un animale, anche se è uguale per un umano, hai un cane incinto, oh, voglio vedere i cuccioli già, ma dai serve un altro mese, no li voglio vedere già, e si prende le cose, si fa vivisezione, si apre, va bene li vedi ma muoiono. Atti e desideri prima del tempo stabilito da Dio sono piacevoli e rovinano, distruggono. La tua curiosità viene soddisfatto. Adesso che i cagnolini sono morti, il tuo desiderio viene soddisfatto e adesso siete macchiati. Quindi, tutto ciò che riguarda l'atto sessuale della vita è un dono puro e meraviglioso quando è riservato esclusivamente per un marito e sua moglie dentro il matrimonio. Al di fuori è fornicazione. La fornicazione contamina l'anima e anche il corpo, come 1 Corinzi 6,18 dice, fuggite la fornicazione, qualunque altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Quindi ogni credente deve tenersi puro, con i suoi pensieri, con i suoi occhi, con il suo vestire, con i suoi atti, con il suo parlare, teniamoci puri e santi perché siamo stati comprati, siamo figli amati da Dio, imitiamo Lui. Consideriamo qualche applicazione di questo vivendo nella nostra società. Visto che Dio ci comanda che la fornicazione non sia nemmeno nominato fra di noi, considerando la società in cui viviamo, vuol dire che dobbiamo evitare molto di quello che è normale. Cioè, visto che la società non segue Dio, seguire Dio ci porterà, non volendo, ma ci porterà ad essere diversi dagli altri. Allora, non dobbiamo, uno, cercare di essere diverso per essere diverso. E poi, non dobbiamo credere, questo è importante per noi, non dobbiamo credere che un comportamento esteriore santo ci fa santi. Un comportamento esteriore di santità non ti fa santo. Tu puoi avere un comportamento esteriore puro ed essere impuro nel cuore. Ma non puoi essere puro nel cuore senza avere un comportamento esteriore puro. Okay? È possibile avere il comportamento esteriore puro con un cuore macchiato. Non puoi avere un cuore puro senza che produce anche un comportamento esteriore puro. E se abbiamo un cuore puro, allora avremo e dobbiamo avere in ogni campo della vita, compreso questo campo e ogni altro campo, un comportamento santo che sarà diverso dalla società. Quindi, per gli uomini, evitare la fornicazione soprattutto vuol dire evitare a guardare. Evitare a guardare vuol dire saper girare gli occhi costantemente. E riguarda chiaramente anche il comportamento. Per le donne riguarda soprattutto il modo di vestirsi e anche di comportarsi. Evitare totalmente la fornicazione, come tanti altri comandamenti, non è una serie di regole da seguire. Ok, non posso portare quello, non devi guardare quello, non devo fare quello. No, non è quello. Piuttosto è uno stile di vita che viene dal cuore. È uno stile di vita che viene dal cuore. Non è una serie di regole. È un cuore che vuole essere puro davanti a Dio. Esempio pratico, la TV contiene tantissimo di impurezza. Un credente qui dice non sia nemmeno nominato fra di voi, non dobbiamo guardare nulla di impuro. Esclude 90% dei programmi e quasi tutte le pubblicità. Per una donna esclude 90% di quello che si trova nei negozi di vestiti. È difficilissimo trovare vestiti modesti. Ma è difficilissimo camminare in santità in qualunque campo della vita. Parlo con un uomo che lavora in proprio, dove nel suo settore 99% fanno vendite al nero. E chiede a lui quanto è facile vivere da credente facendo tutto, pagando IVA su tutto. Chi ha la busta paga non ha questo problema. Ma parliamo di uno che vende roba in certi settori dove si fa così e le tasse sono fatte proporzionalmente sapendo che si fa così. Non è facile camminare in santità, ma è la vita di un credente. Quindi che si tratti di vestirsi, di guardare, di vivere pagando tutte le tasse, un credente è chiamato di camminare in santità, costa quello che costa. Camminare veramente nella luce in questo campo della vita, come in tanti campi, ci porta ad essere come Lot. Mentre viveva a Sodoma, una città malvagia proprio nel campo della fornicazione, Lot non solo viveva in modo drasticamente diverso da loro, ma Lot era gravemente turbato nella sua anima per quello che vedeva intorno a sé ogni giorno. Vi leggo secondo Pietro 2:7-8, parlando che Dio che liberò Lot. E Dio sa, e liberò invece il giusto Lot, oppresso dalla condotta immorale di quelli scellerati, Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere malvagie. Lui era afflitto per quello che vedeva intorno a sé. Non guardava, ma non poteva non notare, ed era afflitto di cuore. Quando abbiamo il cuore giusto, non solo vivremo in modo santo, al contrario del mondo, ma la nostra anima sarà turbata e aggravata da quello che vediamo intorno a noi. E questa è una buona cosa. Ci ricorda che questo mondo non è casa nostra. Perciò, viviamo in mondo puro. A voi uomini dico, scegliamo a non guardare le tantissime donne che si vestono, sapendolo o non sapendolo, mettendo in evidenza i loro corpi. Questo ci porterà ad evitare tanti posti, tanti programmi, ma e quando è impossibile evitare, dobbiamo scegliere a non guardare. A voi donne dico, evitate di portare qualsiasi tipo di vestito che mette in evidenza la vostra bellezza fisica. Certamente nella nostra società rende difficile trovare vestiti, però è quello che fa una donna giusta. Ad ogni persona, soprattutto il singolo, ma per ogni uomo e donna, evitate qualunque contatto fisico che suscita desideri al di fuori del matrimonio. Quindi una coppia non sposata deve avere un comportamento estremamente casta e pura, evitando qualunque contatto fisico che crea desiderio. Questo è vivere controcorrente, ma è l'unico modo di camminare in santità come Dio ci comanda. Essere veramente puro nel campo della fornicazione riguarda anche come parliamo. Nel mondo ci sono spesso commenti o battute che tendono verso cose impure o tendono a far sul leggero. Non deve essere così per un figlio di Dio. Un figlio di Dio parla in modo puro e santo. Non è facile vivere in modo radicalmente diverso da quello intorno a noi. Però se ricordiamo che quando arriverà il giudizio, la divisione fra chi sarà salvato e chi sarà condannato a tormento eterno sarà una divisione radicale. Da che parte vorrai essere quel giorno? Mettiti già da quella parte oggi, perché allora sarà troppo tardi cambiare i lati. Un punto importante che voglio menzionare ancora. Possiamo avere un comportamento esternamente santo con un cuore impuro. La santità non dipende dall'esterno. La santità dipende dal cuore. Ma non si può avere un cuore santo se non produce un comportamento santo. Quindi si può avere un comportamento santo con un cuore impuro perché lo fai per farti vedere che tu sei un bravo credente e ti porta ad essere condannato. Oppure si può e bisogna avere un cuore puro che produce un comportamento puro. Prima di chiudere vorrei menzionare qualcosa che abbiamo già visto ripetutamente in Efesini. Questo versetto ci parla di cose da togliere totalmente dalla vita, la fornicazione e vedremo avanti l'impurità e l'avarizia. Però è anche importante ricordare quello che abbiamo già visto, che Dio non ci chiama mai a togliere qualcosa per lasciare un vuoto. Piuttosto ci comanda a riempire la vita con le cose giuste al posto delle cose sbagliate. Perciò quando togliamo queste cose impure, e dobbiamo togliere se siamo veramente salvati, dobbiamo riempire lo spazio con le cose di Dio. Dobbiamo focalizzare i pensieri e il cuore su Gesù Cristo. Dobbiamo trovare la nostra gioia in Lui. Un uomo non deve cercare piacere vedendo belle donne, deve cercare piacere in Cristo. Una donna non deve volere attenzione dagli altri perché oggi è bella e ha un bel vestito, ma piuttosto vuole essere visto da Dio come santa e pura nel cuore. Dobbiamo ricordare che siamo figli amati a Dio. Dobbiamo ricordare l'amore di Cristo per noi. Questa è la base sulla quale fondare una vita veramente santa. Certamente a volte sarà difficile camminare in santità. Sarà difficile imparare a camminare in santità, perché sono talmente abituati a un modo di le donne adornarsi in un certo modo, da quando sono bambine. È difficile cambiare mentalità, ma bisogna. Un uomo nasce guardando, è difficile imparare a non guardare, è necessario. Una ragazza dice, ma dai, qual è il problema di questo? Dai, devi capire qual è il problema di questo. Perché vogliamo essere un popolo santo, riservato per Dio. Io prego che Dio apri gli occhi di ciascuno di noi a vedere sempre di più l'immensità del privilegio di essere figli amati da Dio, affinché possiamo desiderare con tutto il cuore di camminare in santità assoluta come atto di amore nei confronti di Dio. Preghiamo. O Padre, Tu sei santo. E purtroppo, Padre, noi come Chiesa abbiamo il pericolo di, vivendo diversamente dal mondo, di crederci di essere a posto, guardando indietro e non in avanti. Ma non il mondo non è il metro a cui guardare per vedere quanto bene stiamo camminando. Tu ci hai dato il metro in questi brani oggi. La santità di Cristo è il metro. Ti prego perciò che in questo campo e in ogni altro campo possiamo guardare in avanti e non indietro. Possiamo guardare non al mondo per vedere quanto bene stiamo camminando, ma possiamo guardare a Cristo. Ti prego di aprirci gli occhi a vedere veramente il tuo metro. Anche in questo campo è importante. La Bibbia ne parla molto. La società grida il contrario. E noi siamo nati e cresciuti ascoltando la società. Abbiamo letto cose oggi che calpestano i piedi. Modi di vestire, modi di guardare, modi di comportarsi. E ti prego di non smettere, ma che possiamo riconoscere, e ravvederci e veramente camminare come uomini e donne santi. Perché Tu sei santo. E ci ha chiamato ad essere santi per entrare nella Tua presenza per sempre. Insegnaci a vivere così. Ti prego, o Padre, insegnaci a camminare nella luce, perché ci ha salvato dalle tenebre. Ti prego, ringraziandoti, nel nome di Gesù Cristo. Amen.